Ciao a tutti, Dio vi benedica, benvenuti a Radio Blast. Siamo qui pronti per cominciare il programma. Ciao fratello Giuseppe, benvenuto a Radio Blast. Sei arrivato?
Non lo so.
Sei arrivato in ritardo, lo dico a tutti.
Ma te mi devi sempre...
Ma senti, i fratelli si chiedono, ma perché cominciano così tardi? Non sono in tempo, alle 15,
ma
come sempre annunciamo.
Non hai idea, non hai idea, qui succede di tutto, di tutto di più. Gloria al Signore. Beh, prepariamoci a dare un sacco di botte al diavolo.
Amen.
E quindi andiamo all'attacco con lo spirito, con la parola, non per forza né per potenza né per, via, per causa mia o causa tua, ma per il mio spirito, dice il Signore. Amen.
Amen. Amen,
allora,
nel nome di Gesù.
Cominciamo a lodare il Signore, cominciamo sul piede giusto.
Ok.
Amen.
Matteo 17, 14 fino a 21. Quando tornarono tra la folla, un uomo gli si avvicinò gettandosi in ginocchio davanti a lui e gli disse: Signore, abbi pietà di mio figlio, perché è lunatico e soffre molto. Spesso, infatti, cade nel fuoco e spesso nell'acqua. L'ho condotto dai tuoi discepoli, ma non l'hanno potuto guarire. Gesù rispose: O generazione incredula e perversa, fino a quando sarò con voi? Fino a quando vi sopporterò? Portatelo qui da me. Gesù sgridò il demonio e quello uscì dal ragazzo, che da quel momento fu guarito. Allora i discepoli, accostatosi a Gesù in disparte, gli chiesero: Perché non abbiamo potuto cacciare noi? E Gesù rispose loro: A causa della vostra poca fede, perché in verità io vi dico, se avete fede quanto un granello di senape, potrete dire a questo monte: passa da qui e là, e passerà. E niente vi sarà impossibile. Questa specie di demoni non esce se non per mezzo della preghiera e del digiuno. Luca 9, versi 1 e 2. Gesù, convocati i dodici, diede loro l'autorità su tutti i demoni e il potere di guarire le malattie. Li mandò ad annunziare il regno di Dio e a guarire i malati. Amen, grazie Signore per la tua parola. Infatti, continuando un po' anche il soggetto di ieri, vogliamo imparare come avere autorità sopra il diavolo. È quello che dobbiamo imparare.
Sì, molti fratelli ci hanno scritto riguardo alla preghiera di liberazione del diavolo di ieri. Preghiamo che questa sorella possa essere liberata presto. Dipende da lei, perché Gesù l'ha liberata già, però e lei continua a tornare al vecchio vino, al vecchio problema,
sì.
E non vuole liberarsi, allora il Signore non libera uno che non vuole essere liberato, non obbliga, non dà le liberazioni obbligatoriamente, dobbiamo essere noi a volerle, come la, va bene? Come la salvezza, uno deve desiderarla, Gesù non forza,
sì.
E quindi dipende da ciascuno di noi. Questo messaggio che hai letto, Matteo 17, che Gesù si è arrabbiato, qui è verso 17, Matteo 17, 17, Gesù rispose: generazione incredula, sta parlando con i discepoli, sta parlando con i discepoli, non sta parlando con la gente del mondo, che ovviamente non avevano fede, va bene? Infatti vediamo al verso 19 che i discepoli, accostatisi a Gesù in disparte, gli chiesero: perché non abbiamo potuto cacciarlo noi? Gesù rispose: a causa della vostra poca fede. Quindi la sgridata è per i discepoli, è per noi. Infatti vediamo, c'è un passaggio parallelo a questo, va bene? In questa storia viene riportata anche in Luca, capitolo 9, 38, è la stessa storia, va bene? E qui vediamo che quando Gesù si avvicina, va bene, e dunque il padre gli dice: ho pregato ai tuoi discepoli di scacciarlo, Luca 9, 40, ma non hanno potuto. Quindi i discepoli non erano in grado, il che è una cosa un po' strana, perché Gesù ha dato loro potere, vediamo che loro usualmente usavano questo potere. E i discepoli non hanno potuto, Gesù rispose: generazione incredula e perversa, fino a quando vi sopporterò? Non ce l'ha mica col padre, ce l'ha con i discepoli, va bene? Porta qui tuo figlio. Mentre il ragazzo, qui vedi nella storia parallela di Luca capitolo 9, e qui ci sono degli aspetti che Matteo 17 non riporta. E vediamo al verso 42 che dopo che Gesù dice: porta qui tuo figlio, ok, allora prendono il figlio, lo rialzano e glielo portano, va bene? E mentre il ragazzo si avvicinava, va bene, il demonio lo gettò a terra e cominciò a contorcerlo con le convulsioni. Ma Gesù sgridò lo spirito immondo, guarì il ragazzo e lo rese al padre. Cosa ci insegna questo? E ci insegna che il diavolo cercava di, in certo senso, ricattare i discepoli, per questo che non hanno potuto cacciarlo fuori. Cioè i discepoli sono andati a scacciare questo demone come facevano sempre.
Sì.
Però questo usava un inganno diverso, questo demone. Quale inganno? Vedi, appena Gesù si avvicina, ecco che il diavolo lo getta a terra e comincia a contorcerlo con le convulsioni. Cosa significa? I discepoli si spaventano e dicono: oh, fermiamoci, perché qui questo muore, non vogliamo avere un cadavere per le mani.
Okay.
E come una volta io conoscevo uno che voleva seguire Gesù e la madre gli ha detto: guarda, se tu mi abbandoni, non ti prendi cura di me e vai a fare il missionario, io mi butto dalla finestra. Quindi ricatti, capisci? Quindi questo demone lo gettava per terra e lo contorceva con convulsioni. I discepoli si spaventavano e fermavano l'esorcismo, fermavano lo scacciare il demone.
Sì, perché diventa peggio.
Perché pensavano che con più pregavano, con più peggiorava. In effetti, più pregavano, più peggiorava.
Sì.
Capisci? I discepoli hanno fermato la preghiera e allora il ragazzo è rimasto posseduto. Arriva Gesù e li sgrida, come dice Matteo 17, 17, generazione incredula e perversa, fino a quando sarò con voi, fino a quando vi sopporterò, portatelo qui da me. Gesù si arrabbia. Infatti non si può scacciare il diavolo come fanno con le candeline e le preghierine stupide. Il diavolo è lì che prega con te.
Certo, sì.
È logico, no? Cosa diceva ieri il diavolo quando parlavamo con quel demone? Cosa diceva? Portatemi alla messa, cosa diceva?
Sì, Giuseppe ha detto, il figlio di Antonietta diceva che lei ha chiesto se può andare alla messa e andare alla Madonna.
Il
diavolo diceva che la Madonna è potente, portatemi da lei, lei mi può uccidere, e poi rideva.
E poi rideva, cioè capisci, ovviamente si riferiva alla falsa Madonna, ok?
Sì,
la vera madre di Dio nella Bibbia, no.
Poi anche ha detto che quando un prete ha provato a fare l'esorcismo su di lei, quando il prete invocava il nome di Gesù, lei, il demone dentro, bestemmiava. Quando il prete invocava il nome dei santi, della Madonna, il demone rideva.
Rideva, perché sono altri demoni. Questi santi e Madonne non sono veri santi e vera Madonna, sono demoni.
Sì.
I veri santi siamo noi, e sono quelli della Bibbia, e la vera Maria, la vera Madonna è la madre di Gesù nel Vangelo. Poi c'è la falsa Madonna, così come c'erano i falsi Cristi, Matteo 24, 24. Quindi molti che pregano la Madonna in effetti stanno pregando al diavolo. Perché è la falsa Madonna che pregano,
sì.
Va bene, che la vera Madonna non vuole preghiere.
No.
Quindi allora qui Gesù, cercate di capire questa lezione importante, se dovete esercitarvi a cacciare i demoni, imparate questo, che non fatevi ingannare quando il diavolo fa dei trucchi, capisci? Infatti ieri il diavolo io scacciavo il diavolo e il diavolo mi diceva: no, noi, appartiene a noi, noi la uccideremo. E dice: tu non uccidi niente, è sotto per me, è sotto la protezione di Dio. No, lei morirà. In effetti molti muoiono, tramite, per via, a causa di maledizioni, muoiono, ma perché non vanno a rifugiarsi sotto l'ombrello di Gesù, sotto la protezione del Signore? È logico che il diavolo le uccide. Infatti, se questa povera sorella per la quale stiamo pregando, se non si sveglia ad avvicinarsi al Signore, a invocare il Signore e resiste al diavolo, sicuramente il diavolo la ucciderà. Non c'è nessun dubbio su questo. Capite? Il diavolo è l'angelo della morte.
Sì.
Va bene, vediamo cos'è, Apocalisse 6, c'è il diavolo del cavallo rosso e il diavolo del cavallo giallastro che vanno in giro apposta a uccidere. Quindi cerchiamo di imparare questo. Quando Gesù si è avvicinato, mentre il ragazzo si avvicinava, Luca 9, 42, il ragazzo si avvicinava, il demonio lo gettò a terra e cominciò a contorcerlo con le convulsioni. Capisci? Per questo motivo che i discepoli non sono riusciti a cacciarlo. Perché? Perché era un diavolo ingannevole, faceva finta di uccidere il ragazzo, ma non poteva ucciderlo senza permesso di Dio, davanti ai discepoli. Mm-hmm. E allora cosa ha fatto Gesù? Si è messo lì fuori e dice, vattene via Satana adesso!
Amen.
E devi arrabbiarti, per questo sono sempre mezzo arrabbiato io. Perché se non ti arrabbi il diavolo non se ne va, mica gli dice, signor diavolo, per cortesia.
No,
ho sentito la storia di uno che cacciava il diavolo e mi hanno raccontato e dice che il diavolo non se ne va, ma come preghi tu? E io lo scaccio e fammi vedere. E questo si è messo in ginocchio, faceva il rituale religioso, dice, per favore diavolo vattene. E ha detto, no, non è così che si scaccia il diavolo. Gli ha detto sto missionario, ma sta scherzando. E io seguo parola per parola, sì, proprio parola, ma non è che mica per cortesia, sai,
favore,
fammi un favore.
Con molto amore ti dico, per favore vai via.
No, ti devi arrabbiare.
Amen.
Vattene, ma forte. Va bene,
amen,
io
amen.
Tutti i diavoli che ho visto scacciati, che ho scacciato, è sempre stato così, mi devo arrabbiare. Perché c'è un fatto, quando ti arrabbi diventi a pieno cuore.
Amen.
Nel bene e nel male, però contro il diavolo è nel bene, va bene?
Sì.
Allora voglio proprio sottolineare questo, il diavolo cominciò a contorcerlo con le convulsioni, allora i discepoli si spaventano, alto, cioè quando il diavolo fa la voce grossa, tu cosa devi fare, Angela?
Fare la voce più grossa.
Più grossa.
Amen.
Se tu stai facendo pugni con uno e quello ti dà cazzo toni forti, cosa devi fare?
Lottare meglio.
O fai una ritirata strategica come i carri armati italiani, 5 retromarce, va bene? Oppure sotto.
Amen.
Sotto.
Sì, però noi non lottiamo con i pugni.
Adesso
come
no.
Abbiamo detto ieri,
no.
Il box col diavolo, no, come
no,
con le scritture.
No. Con le scritture.
Buttiamo le scritture nella testa del diavolo, la parola di Dio.
No, buttiamo, sbattiamo.
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 Okay. Buttiamo,
va bene?
Sbattiamo.
Allora cercate di ricordarvi questo punto, fratelli, Luca 9, 42. Mentre il ragazzo si avvicinava al demonio, gettò a terra, cominciò a contorcerlo con la confusione, cominciò a contorcerlo, ma Gesù sgridò lo spirito immondo. Angie, a te la parola.
Amen. Ok, a me la parola. Allora, io voglio leggerti alcuni messaggi che i fratelli hanno inviato dopo quello che è successo ieri, dopo la preghiera che abbiamo fatto insieme alla radio. Infatti, io sono stata molto sorpresa come i fratelli hanno messo tutto il cuore in questa preghiera.
Vedi che fratelli che abbiamo?
Ma certamente, anche durante la preghiera, durante il programma, abbiamo ricevuto tanti messaggi email dicendo sto pregando, sto lottando per Antonietta, sono in ginocchio, sto piangendo.
Sono con voi.
Con tutto il cuore, ma è veramente bellissimo.
Vedi che chiesa preziosa che Gesù ci ha dato qui, grazie Signore. Fratelli, sono orgoglioso di voi.
Adesso voglio leggerti solo due o tre di questi messaggi.
C'è potenza nell'unità.
Amen.
Vai.
Un messaggio da parte di fratello Luca. Fratello Giuseppe, grandissima bastonata ai diavoli. Grandissimo, insuperabile Gesù.
Alleluia, alleluia, grazie Gesù.
Da parte di Marco. Dolcissimi fratelli e sorelle, oggi ho assistito per la prima volta ad una liberazione che poi non è andata a buon fine perché Antonietta non ha voluto.
Poi continuiamo a pregare per questa preziosa donna.
Ho ricevuto un ammaestramento perché ho potuto realizzare il comportamento dei demoni e l'autorità da parte del fratello Giuseppe che aveva nel nome di Gesù
ma,
su di essi.
Ma che l'avete tutti voi, basta che ci credete, non dubitate, e quando il diavolo fa la convulsione, butta a terra la vittima, voi non ci credete, ma fate come Gesù e lo sgridate. Se lui si convulsiona, lo convulsionate ancora di più.
Amen.
Se lui si contorce, torcetelo ancora di più. Il diavolo può fare niente. Amen.
Amen. Poi continua.
Sì, ho non notato... può fare niente se credi. Se Amen. Non credi, ciao, sei già un cadavere.
Sì. Ho notato che nel nome di Gesù sono obbligati a rispondere alle domande e a fare quello che gli si viene comandato. Sono rimasto veramente toccato. È stata una bellissima esperienza di ammaestramento. Mi unisco alle vostre preghiere affinché Antonietta possa decidere di essere liberata e di gettare ogni forma di idolatria. Dio vi benedica grandemente. Un abbraccio dal fratello Marco.
Sì, infatti l'idolatria è il suo problema, perché lei è in una idolatria religiosa. Invece tutta lei prende statuette, santarelline, tutti i colori ce ne ha. No, i diavoli risponde a domande se chiede con fede. Perché? Perché noi abbiamo autorità. Se fa una domanda deve rispondere.
Amen.
Amen.
Amen. Poi un altro messaggio da parte di Giuditta.
Giuditta, Dio ti benedica. Cosa dice Giuditta?
Pace, sabato ho ascoltato il messaggio del fratello Giuseppe. Sono rimasta scioccata da quella donna posseduta dai demoni. Mi è piaciuto fratello Giuseppe di come trattava con lei. Grazie per la risposta.
Amen. C'è solo modo di trattare quei demoni, il bastone. Va bene? Sempre la spada della parola in testa. Sempre il nome di Gesù, sempre quello che dite basato sulle scritture.
Amen.
E non andare nel vostro potere, andare nel potere di Cristo.
Poi da parte di Giulia. Ho pregato per Antonietta. Mentre pregavamo mi sono alzata quasi di scatto e lo Spirito Santo mi ha condotto a collane religiose che non avevo notato, a bomboniere religiose, a statuette rappresentanti Bob Marley. Ne ho tante in stanza di queste statuette e le ho messe in una busta e ho anche due farfalle finte di cui una, pur piacendomi, sembra darmi fastidio. Devo toglierla pure?
Se ti dà fastidio, logico, no?
Sono tutta sudata, gloria a Dio.
Dio ti benedica, Giulia. Senti, sono idoli, va bene. Tu credi che stai pregando a un santo, a una statua di Gesù, dalla Madonna, ma dentro c'è un demone, lo vuoi capire o no? Perché?
Sì.
Perché Esodo capitolo 4, leggi Esodo, anzi, vai da Esodo capitolo 20, anzi, credo
capitolo
che
20.
Sia 20, sì, sì.
Verso 4.
4, 3 o 4, non so, controlla, sulle statue, le sculture.
Verso 4. Non farti scultura né immagine alcuna delle cose che sono lassù nel cielo o qua giù sulla terra o nelle acque sotto la terra.
Ecco, per esempio, vedi questo comandamento, che è uno dei 10 comandamenti. Chiesa cattolica l'ha tolta i 10 comandamenti,
sì.
Lo sai?
Uh-huh.
Ci sono in altre religioni, quella di chiesa di cattolici l'hanno tolto. Perché? Perché mica si fanno ostacolare dalla Bibbia. Cioè, ti pare che adesso trasloca tutte le statue perché la Bibbia dice, ci mancherebbe altro. Invece di togliere le statue, hanno tolto il comandamento.
Uh-huh.
Se tu guardi i 10 comandamenti cattolici, non c'è questo comandamento. Se invece guardi nei comandamenti ebrei, protestanti e altri, invece sì c'è. Non sto abbassando i cattolici e innalzando i protestanti. No, non mi interessano i protestanti, a me mi interessa Gesù Cristo, va bene?
Uh-huh.
Però in questo caso hanno fatto un buco nell'acqua. Per quale motivo hanno tolto il comandamento, il comandamento parte dei 10 comandamenti che dice non fatevi sculture? Dice non fatevi sculture, lo tolgono e lo fanno la scultura. E sfido che il diavolo dice ottimo, il diavolo mette i suoi spiriti demoniaci nelle statue e dice tu credi che stai adorando la Madonna, un San Giuseppe, un Gesù? Stai adorando Satana. Per questo che quei demoni diceva portatevi dalla Madonna, mica diceva la madre di Gesù vera, parlava della Madonna falsa. Portatemi così, cioè alla messa anche.
Alla messa, sì.
Ma ti rendi conto il demone che dice voglio andare alla messa? Cioè praticamente l'inganno è, il diavolo cerca di far credere che andando alla messa, pregando la Madonna, ha adempito il suo dovere religioso, vedi com'è ingannevole? Va bene? Quindi lasciare perdere, fratelli, andare da Gesù. Amen.
Una cosa che adesso abbiamo ricevuto da parte di Giuseppe che ci sta ascoltando.
Giuseppe, Dio ti benedica, un abbraccio fratellino. Come va la battaglia lì? So che Gesù è con te, però Allora, preghiamo che Antonietta presto sia liberata, dipende da lei.
Amen.
Gesù l'ha già liberata.
Prima di tutto, se potete ringraziare da parte mia a questi fratelli che hanno pregato ieri per mia madre.
Alte, ringrazio Angela.
Grazie fratelli, grazie. E così dobbiamo essere tutti uniti contro il diavolo.
Uno per tutti, amen. Tutti per uno. Adesso viene il tempo della fine. E può darsi che io mi aspetto un tempo che lo Spirito Santo dirà: chiami i fratelli in questo bosco. Adesso non è arrivato, non venite qua che ancora bosco non c'è. Però arriverà il tempo, mi aspetto che arriverà il tempo che lo Spirito Santo dirà: chiama i fratelli della zona, che sono intorno a centinaia di chilometri, non so dove sei, e questo bosco è protetto dagli angeli, mi segui?
Sì.
E quindi dovremo stare insieme, ci saranno caverne, ci saranno, io sto dicendo a tutti i fratelli, procuratevi tende da campeggio, capisci? Ogni due fratelli devono avere una tenda per quattro persone. E magari anche due, uno per i bagagli e uno per loro. Quindi quattro persone servono quattro tende. Cosa ho detto? Due tende. Quattro persone, quattro tende. E quindi tre, quattro tende, insomma, fate voi. Va bene? Quindi organizzarsi con le tende che potete andare a abitare nei boschi. Quindi prepararsi che arriverà anche quel momento, non è ancora, adesso in ordine sparso. Arriviamo al momento che ci riuniremo a centinaia, forse migliaia, sui monti, sui boschi. E non preoccupatevi, fratelli, che scrivono: ma ci sono i satelliti, ma stupidaggini. Quei satelliti, l'angelo fa... E i satelliti si spostano come zanzare. Cosa c'entra i satelliti? Pure dei satelliti. E i satelliti, i diavoli satellitari, gli UFO, quei demoni lì che hanno pure degli angeli.
Amen, amen. Il messaggio di parte di Giuseppe?
Sì.
Lui dice che quella di ieri non era mia madre. La vera mia madre è dolce.
Logico, ma lo so Giuseppe.
E mi ha dato tanto amore prima che cadde ammalata.
Logico, non ti preoccupare Giuseppe, che lei, io ho sentito la sua voce, vuole essere liberata. Lei è, diciamo, lei è scritta nel libro, capisci? Lei è nel libro della vita, non ti preoccupare Giuseppe. Non confondere tua madre con i demoni che l'hanno posseduta.
Amen.
Tua madre ha fatto degli sbagli e... apparentemente lei non riesce a perdonare, la mancanza di perdono apre la porta ai demoni, questo è il suo peccato, però la mancanza di perdono non fa perdere la salvezza, non siamo di quelli che credono a questa stupidaggine, tua madre ha la salvezza, è una figlia di Dio, semplicemente che la sua mancanza di perdono permette ai demoni di tormentarla.
Poi dice che ieri, prima della preghiera insieme, quando eravamo in casa, il diavolo disse... che non posso dire queste cose, che odia i genitori e la figlia.
Quando ha mandato questa email?
Adesso? Sembrava prendere ordini dalla statua della Madonna.
Ah sì?
Poi ieri, quando...
Perché vedi, in queste statue ci sono spiriti, no?
Sì.
Anche se tu c'hai amuleti, queste statuette africane e queste cose, queste attirano, sono calamite che attirano i diavoli, capisci?
Poi ieri, quando stavamo pregando con voi, quando l'avete legato nell'abisso e fuoco di Gesù, missi io la mano sulla spalla e mio padre davanti alla faccia, e si vedeva che stava uscendo e che forse era uscito. Solo che poi è rientrato quando mia madre non rinunciava alla messa.
È logico, è logico. Non ha rinunciato a questa religione e il diavolo è tornato. Perché il diavolo cosa fa? Mm-hmm. Il diavolo gli diceva: vai a pregare alla Madonna, vai alla messa. Capisci? Ma gli poteva dire: vai da Martin Lutero, vai da Giovanni Calvino, vai da un protestante, allora stessa storia, perché qualunque cosa che non sia Gesù Cristo, il diavolo può usare, no?
Sì, sì. Però ci ringrazia, hai detto che per il padre è stata un'esperienza buona, perché anche lui ha aperto gli occhi e adesso crede in Gesù.
Oh, vedi che il Signore prende la gloria anche da cose malvagie che il nemico fa.
Ha detto che il padre è cambiato da ieri.
Sì, ma lui ha sentito la sua voce, ho sentito la nota di sincerità in suo padre. Anche lui è un figlio di Dio, sono contento che dei nostri,
amen,
e appartiene alla nostra chiesa, qual è la chiesa di Gesù? Indirizzo la Bibbia. Gente mi dice: qual è la tua religione? Niente, Gesù è la Bibbia. Io sono solo un anziano, capisci? Non mi interessa essere poi il grande pastore, no, voglio solo essere un anziano. Benvenuti nella nostra chiesa, che è la chiesa di Gesù. Avanti.
Amen.
Angela.
Amen. Allora continuo a leggere un messaggio da parte di Lucilla.
Sì.
Lei chiede, dopo che ha ascoltato l'esperienza di ieri, chiede: ma coloro che pregano Maria rischiano tutto ciò? È terribile.
Guarda, ci sono due Marie, ok? Ci sono due Madonne e due Marie. Una è quella della Bibbia, la madre di Gesù, quella vera.
Sì.
E poi ci sono le maschere che il diavolo usa. Adesso è Maria, adesso è Giuseppe, adesso si presenta come Gesù, l'angelo di luce. Secondo Corinzi 12:14, l'angelo di luce. E certo che se preghi Maria stai pregando a Satana, e non l'hai ancora capito? Apocalisse 22, l'angelo dice non pregare, non Giovanni si inginocchia, l'angelo spaventato, non lo fare, alzati subito, non ti permettere, perché così sei caduto Satana. Satana vuole la nostra adorazione, e questo quindi è una Maria, virgolette Maria, okay? Perché la gente dice, non credo alla Madonna, ma che stupidaggini, certo che credo alla Madonna, ma quella della Bibbia. E se uno ti porta una statua, questa è la statua di Gesù, adoralo, no, non l'adoro, non adori Gesù, non adoro la statua, il Gesù della Bibbia, sì, e quando la Bibbia mi dice non adorare statua, Esodo 20, e loro l'hanno cancellato, i 10 comandamenti hanno risolto tutto, poveri ciechi, guide di ciechi.
Per chiarire, c'è una Madonna vera della Bibbia e c'è una falsa, ma non preghiamo neanche a quella vera della Bibbia, neanche a quella falsa.
Quella vera non vuole preghiere.
Esattamente. Quella non vuole che preghiamo da lei,
è logico.
È vera, è come la Bibbia dice, lei segue la parola di Dio.
La Madonna vera non dice grazie che mi venerate, grazie che mi baciate i piedi, grazie, eccetera, non dice quello. Cioè le Madonne false, dico grazie che mi pregate, continuate a pregare, cioè cosa vuol dire, cosa sta dicendo questo demone? Sta dicendo non andate a evangelizzare, a dare la salvezza di Gesù, no, pregate a Gesù che ci pensa lui, anzi ci penso io, perché se non fosse per me, dice questo demone, Gesù distruggerebbe il mondo, ma io la mamma lo fermo. Io gli do schiaffetto sulle mani, dice no, non è educato, Gesù, sì mamma, cosa dici, mamma, dimmi, prendi ciucciotto in bocca, ascolta Gesù, vedi non è educato che tu distruggi il mondo, ho capito mamma, grazie, non lo sapevo, bravo, tranquillo, torna a giocare con i balocchi Gesù. Questa è l'immagine che questo stramaledetto, ultramaledetto demone chiamato Madonna sta dando l'impressione al mondo.
Sì.
Cosa dice questa sciagurata chiamata Medjugorje? Dice, io non posso fermare mio figlio molto più a lungo, mio figlio sta dando i numeri, non vedo l'ora di distruggere il mondo, questa è l'impressione che sta dando questa qua, ma che falsità, ti pare che Gesù viene a morire sulla croce perché vuole distruggere il mondo? Staci, stradiavolaccio che non sei altro, chiudi la bocca bugiarda che Gesù non vuole distruggere il mondo, è venuto per salvarlo.
Amen.
Sei tu falsa Madonna che lo vuoi distruggere con la scusa di salvarlo. Taci Satana Madonnaro che non sei altro. Dio benedica la vera Maria. Angela,
amen,
vai.
E sempre da parte di Lucilla un messaggio per Giuseppe.
Quando?
Adesso.
Adesso.
Sta ascoltando?
Lucilla, sei lì?
Sì.
Dagli tanto amore, sta sorella.
Ti vuole bene, Lucilla.
E anche suo marito, che sono venuti insieme qui con le due figlie, abbiamo mangiato insieme. Ti ricordi che bello?
Sì.
Sono una famiglia meravigliosa.
Sì, sono speciali, è vero.
E so che presto ci vedremo ancora.
Ok, siamo pronti.
Mm-hmm.
È stato bellissimo.
Ci vedremo, il Signore vi manderà di nuovo e potremo aiutarci a vicenda a attraversare la tribolazione. Stiamo cercando un bosco dove mettere le tende. Allora vai.
E Lucilla dice: povero amore Giuseppe, lo amiamo tanto, lui, il papà e la mamma. Li siamo vicini perché siamo una famiglia e soffriamo e preghiamo con lui.
Dio ti benedica Giuseppe, vedi quanto amore che i fratelli ti vogliono. Guarda quanto amore.
Amen.
Tu, tuo papà Pantaleo, siete preziosi. Vedrai che in maniera o nell'altra il Signore sta già aiutando tua mamma e deve fare la sua parte. Voi, ti ho detto cosa devi fare, va bene, sempre tenere canti d'adorazione cristiani, la parola, audio, noi abbiamo il Nuovo Testamento, la Bibbia in audio in italiano sulla radio,
sì.
No? Lo possono scaricare.
Adesso è pronta, sì, possono scaricarlo.
Amen, grazie Signore. Quindi scarica tutto dalla radio, metti Bibbia audio, canti di adorazione, in continuazione i demoni, per loro è una tortura che tu fai sentire la registrazione ad alto volume di queste cose.
E poi Giuseppe dice, mi viene da piangere, ma è una gioia immensa che provo, gratitudine per il Signore. Il mio amore per lui cresce ogni giorno.
Gloria al Signore.
Vorrei precisare che molti hanno paura di queste cose. ma io non ho affatto paura.
Gloria, Signore.
L'unica paura che mi è venuta ieri è aver avuto il dubbio che io ho forse dei rancori passati per qualcuno.
Bene,
ma grazie al Signore ho la pace nel cuore.
Basta che chiedi Gesù perdono, mettiti in ginocchio, chiedi Gesù di liberarti con qualunque spirito di rancore, di mancanza di amore, e nel nome di Gesù Cristo sei liberato adesso. Fratelli, tutti quanti che ascoltate, alzate una mano. Alzare una mano.
Amen.
Preghiamo nel nome di Gesù Cristo.
Nel nome di Gesù Cristo.
Qualunque odio,
qualunque
rancore nel mio cuore, qualunque spirito del diavolo nella mia mente, nel mio spirito, cuore, anima e corpo, la caccio via. Voglio solo Gesù Cristo. Nient'altro che Gesù Cristo. Sono libero. Io ho perdonato i miei nemici. Nel nome di Gesù. Adesso ho la potenza di fare miracoli, guarigioni, liberazioni, perché amo Gesù. E scaccio il demone del dubbio. Il demone delle paure. Ripetete, fratelli, questa non è una preghiera pappagallo. Questo dovete pregare dal vostro cuore. Pregate con me. Nel nome di Gesù? Amen. Quando avete questi dubbi, pregate questa preghiera, una preghiera così, non è che deve essere ripetuta, ma diciamo su questo modello. Sempre usare il nome di Gesù e vedete che siete liberi. Sempre perdonare. Gesù, aiutami a perdonare come io voglio essere perdonato. Vai, Angela.
Infatti su questo soggetto voglio che parliamo un po' di più, sulla paura del diavolo. Possiamo? Vi leggo un messaggio che è arrivato da parte di Marco.
Hai finito, Giuseppe?
Sì.
Un bacione, Giuseppino.
Amen.
Gloria a Dio. Un abbraccio,
Amen.
Pantaleo.
Amen.
Antonietta, ti voglio bene.
Amen.
Grazie, Gesù.
Quando volete siamo qui, pronti per ricevere i vostri messaggi.
Siamo
se
qua.
Avete bisogno di qualcosa.
Siamo qua.
Siamo qui.
Siamo qua.
Amen.
Apposta.
Un altro fratello Marco, non quello di prima, ci ha inviato un messaggio e voglio che parliamo un po' su di questo, perché penso che anche altri fratelli hanno questo problema, paura del diavolo. E lui scrive: cari fratelli, dopo la testimonianza della donna posseduta di ieri, stanotte a me è successo qualcosa. Stavo dormendo e ad un tratto tre colpi dietro all'armadio. Mi sveglio spaventato alle 2:30 di notte.
C'è il diavolo sempre nell'armadio adesso, colpettini, sai? Perché c'è gente che si spaventa, capito?
Mi sono messo a pregare.
Sai, ti posso interrompere?
Sì. Ultimamente
una storia che mi ho sentito di un... C'era un questo famoso guaritore, si chiamava Wigglesworth, e raccontano una storia, va bene, adesso io non so se come è stata le cose esattamente, però l'ha raccontato un evangelista, uno che evangelizzare, e ha detto che Wigglesworth era uno che tipo un po' brusco, grezzo, non era affatto raffinato. Lui ha imparato a leggere e scrivere quando aveva circa 50 anni, perché è l'unico motivo leggere la Bibbia, perché ha avuto una conversione grandissima verso 49-50 anni.
Sì.
E questo risuscitava i morti, cacciava i demoni, eccetera. Un tipo in gambissima, perché amava Gesù. E allora una notte questo dormiva, Wigglesworth, era abituato a cacciare i demoni, questo, va bene? E allora la storia che ha raccontato era la seguente, dice, dormiva e ha sentito del rumore nella stanza sotto, e allora si è alzato, in mezzo della notte, è andato a vedere cosa erano questi rumori, pensa che sono i ladri, e allora con circospezione è andato nella sala di sotto, e entra nella sala, accende la luce e c'è un uomo seduto in poltrona. E allora questo gli ha detto, era il diavolo. Era il diavolo. E Wilger gli ha detto: ah, sei tu? Io preoccupato che erano i ladri. È tornato a letto e dormito tranquillo. Il diavolo è sotto i nostri piedi.
Il diavolo non aveva paura.
No, non dovete avere paura. Il diavolo può fare niente. Infatti questi UFO, questi alieni, sono tutti diavoli, praticamente. E che c'è stata la testimonianza di questa donna che è stata rapita dagli alieni. E dormiva a letto questa donna e di notte vede che il suo corpo si alza e si sta per infilare attraverso una finestra. C'era un raggio verde scuro. E guarda e vede queste facce di alieni, sai, classici alieni con le facce tipo uovo, con così. E allora era paralizzato, non poteva neanche muovere le labbra. E nella sua mente ha cominciato a invocare il nome di Gesù Cristo. E con più invocava il nome di Gesù Cristo, con più rallentava il suo spostamento. A un certo punto il corpo è tornato, si è adagiato sul letto di nuovo e questi sono spariti. Invocava il nome di Gesù Cristo nella sua mente.
Sì, sì,
perché?
Sì.
Perché abbiamo potere sugli alieni. Questi alieni hanno potere di... c'è gente che è stata rapita?
Sì.
Gente che è stata messa incinta addirittura. C'è una Giovanna dalla Sardegna, un'italiana, è stata messa incinta dai demoni. Perché vogliono, questi qui vogliono usare le donne come incubatrici per crescere la loro zizzania, la famosa zizzania, figli del diavolo, che Gesù ha parlato in Matteo capitolo 13. Cioè usano donne come incubatrici per crescere zizzania, e Dio li ha maledetti a questi demoni, non possono avere figli, che sono sotto maledizione.
Sì, sì.
E allora usano le donne come incubatrici. Però questa qui, cosa ha fatto? Ha cominciato a rimproverare, a sgridarli e a invocare il nome di Gesù Cristo nella mente, e questi alieni, virgolette, in realtà demoni, l'hanno rimessa e sono scappati, sono andati. Va bene? Quindi se avete un'esperienza, un disco volante, un alieno o un demone, non abbiate paura!
Amen.
È di me che avete paura, da fratello Giuseppe, che io vi sgrido! Botte da orbi, altro che urbis et orbis, botte da orbis, capito? Allora, abbiate paura di me, che io qua vi sgrido qua, se vedete, qui non dovete avere paura del diavolo, va bene? Solo paura di Gesù Cristo, solo paura, non paura, ma timore di Dio, amen?
Amen.
Oh.
Infatti una cosa che anche io ho notato ieri, è che i diavoli avevano paura quando parlavi, quando dicevi fuoco, il sangue di Cristo, avevano paura. E dovevano ubbidire tutto quello che dicevi.
Amen.
Quando dicevi,
amen,
diavole, stai zitto, stava zitto.
Stava zitto.
Quando dicevi, Antonietta, voglio parlare con te, lei parlava, non il diavolo.
Esatto. Infatti, quando mi hanno parlato in lingue, secondo me parlavano,
sì,
in lingue.
E ha detto, parla in italiano.
Io gli facevo domande e mi rispondevano in lingue di demoniache.
Ah, sì.
Ho detto, shut up, chiudi la bocca e parli in italiano. Si è messo, sì, via a parlare subito, si è messo a parlare,
sì,
in italiano.
Sì. Doveva ubbidire tutto quello che
diciamo. Tutto quello che diciamo devono ubbidire. Se questa Antonietta fosse stata disposta fino alla morte,
sì,
fino alla morte, di dire Gesù, nient'altro che Gesù, lei adesso sarebbe lì a cucinare e fare bacon and eggs per il marito, come si dice, pancetta e uova, si dice,
amen, amen,
a fare colazione per il marito.
Amen.
Invece lì, poveraccia, ancora qualche catena, la catena della Madonna di qui, la falsa Madonna, non quella vera, la catena della messa, di qui la messa non serve niente, perché Ebrei capitolo 10 dice ogni sacerdote ogni giorno di offrire sacrifici, dice che non servono a niente. Invece il nostro sacerdote Gesù Cristo ha offerto l'unico sacrificio accettevole che Dio vuole, e il suo sangue sulla croce, quel sacrificio che ha raccolto, superato, ha concluso tutti i sacrifici. Cosa stanno qui questi qua a offrire sacrifici ogni domenica? Come quel drogato che deve avere l'eroina settimanale. Andiamo avanti, Angela, per cortesia.
Sì. No, ma voglio dire questa, una cosa che ho imparato io ieri, che visto che il diavolo doveva ubbidire tutto quello che dicevi, in piccole cose, quando parlare, quando essere zitto, mi sono reso conto, ma guarda che il diavolo ha un potere così limitato, non può fare niente, solo sgridare e sgridare, nient'altro.
Ma tu gridi più di lui apposta.
Il resto doveva ubbidire ogni parola, non poteva fare niente, niente. E il diavolo se potesse, how do you say, if you could,
se potesse...
Il diavolo, se potesse, he would kill all of us.
Ci ucciderebbe tutti. E perché
ci
non lo fa?
Tutti. Non lo fa perché non può.
Non può.
Non può.
Non può. Può solo dare malattie, può solo dare paralisi, può solo dare maledizioni a quelli che non si ribellano, non contro di lui, non lo lottano. Va bene?
Amen, amen.
Amen.
Non può fare niente contro di noi, solo sgridare un po' e basta.
Alleluia.
È tutto quello che può fare.
Andiamo avanti con Marco.
Yeah.
Cosa dice questo vecchio mio?
Marco dice, stanotte a me è successo qualcosa. Stavo dormendo e ad un tratto tre colpi dietro all'armadio. Mi sveglio spaventato, ore 2:30 di notte, e mi sono messo a pregare e a sgridare Satana di andarsene nel nome di Gesù. Mi sono messo a leggere il Vangelo di Giovanni anche ad alta voce. Ad un tratto un altro rumore più forte e molto evidente è passato attraverso il letto e dietro di me.
Allora, perché non è sufficiente che leggi la Bibbia? Qui era il caso di sgridare il diavolo.
Sì, ha detto che ha sgridato Satana di andarsene nel nome di Gesù.
Sì, ok, ma devi continuare. Poi c'è un altro passo, sono due cose principali. Uno è sgridare il diavolo, poi metterti a lodare il Signore, metterti a invocare Gesù, metterti ad amare Gesù, ma nella forza, però non preghierine smorte. Forte, gloria al Signore, ho la potenza di Gesù, vattene Satana, Gesù ti ha già vinto. E sempre menzionare il nome di Gesù, amen?
Amen, amen. Tremante mi alzo, chiamo mia moglie e gli spiego tutto. Mia moglie pensa subito ai ladri.
Ho girato. Ma no, sono solo i diavoli, così ti preoccupi.
Ho girato tutta la casa, sono uscito fuori, ma ero tutto a posto. Io ho invocato il nome di Gesù più volte, ma la paura era così forte che mi tremava persino la pancia.
Pancia, calmati.
Anche mia figlia mi dice che l'altra notte ha sentito dei rumori non consoni alla
quindi
notte.
Questo prima ancora prima ancora di Antonietta,
sì,
quindi lui ha dei problemi nella sua casa, capisci? Cosa sta succedendo, Marco? Sta succedendo che il diavolo cerca di avanzare. Evidentemente nella tua casa c'è qualcuno che non ha consacrato il suo cuore a Gesù, e questo dà adito e dà possibilità al diavolo di entrare. Cosa devi fare? Evangelizza le persone lì che sono a mezzo cuore. Se c'è qualcuno a mezzo cuore, evangelizzazione, legge la lotta. E se dice non mi piace, tu lo fai lo stesso. Se lo ti ostacolano, tu vai avanti. Avanti, avanti. Qua o vince il diavolo o vinciamo noi. Non c'è uno, non c'è via di mezzo. Va bene? Poi?
Ho acceso subito la musica cristiana e abbiamo di nuovo pregato. E piano piano l'atmosfera incominciò a calmarsi e la paura è andata via.
Perché hai messo musica cristiana, hai creato un'atmosfera e quindi insisti e insisti. Questo è il consiglio che ho dato a Giuseppe ieri. Ho detto, metti musica cristiana, metti la parola di Dio ad alto volume.
Ed ora alle 9 del mattino l'atmosfera è tornata come prima.
Amen.
Io mi chiedo, ma che cosa è successo? Chiedo consiglio a fratello Giuseppe e anche preghiera per la mia famiglia e la mia casa. Che tutte queste cose se ne vadano via.
Ok, la nostra preghiera non sarà sufficiente, ma servirà anche la vostra preghiera e cooperazione e azione e darvi da fare, perché la Bibbia non c'è scritto, non c'è libro le preghiere degli apostoli, ci sono gli atti degli apostoli. Quindi preghiere senza atti da religione morta senza frutti. Quindi dovete darvi da fare, pulire la casa, consacrarla a Dio. Se la vostra casa non sarà consacrata a Dio e tutti i membri consacrati a Dio, il diavolo potrà entrare. È questo che succede nella maggioranza delle case cosiddette cristiane. C'è un cristiano, uno sì, uno no. Guarda Gesù, uno se l'ha preso, l'altro l'ha lasciato. Quindi cosa devi fare? Evangelizzare, vivere cristianamente, lottare per il Signore e lottare anche contro quelli a casa tua che lottano contro il Signore. Che se uno ha mezzo cuore, mezzo cristiano, sta lottando, a mezzo cuore lotta contro Dio, tu devi lottare. Ed è qui e così, va bene?
Amen.
E quindi io infatti ho anche consigliato a fratelli che a casa loro hanno un po' di inferno perché i loro familiari li ostacolano, ho detto guarda, apri una, trovo delle pecorelle che tu hai evangelizzato e riunisciti a casa loro. Se a casa tua, se a casa mia io non potessi adorare Dio, evangelizzare, ricevere le pecorelle, usare la mia casa come strumento di Gesù per evangelizzare, io evangelizzerei nelle strade, nelle altre case, dappertutto, quando trovo pecorelle mi riunirei a casa loro. E fare un centro a casa, ma anche senza bisogno fare un centro, ma vai un giorno a una casa, un giorno un'altra casa. Va bene?
Amen.
Quindi se la tua casa non ti permettono di consacrarla a Dio, consacrati tu a Dio andando in altre case. Se non c'hai case, nelle strade. Io mi ricordo evangelizzavo sotto, c'erano quelle arcate, che quando evangelizzavo nelle strade, che non c'era una casa da evangelizzare, andavo nelle strade. E si metteva a piovere, specialmente nel nord Italia, e allora mi mettevo sotto, c'erano quelle arcate, sai, città come Pavia, come... ci sono questi portici, andavo sotto lì, evangelizzavo sotto lì, così non mi bagnavo, mi portavo anche l'ombrello, quando, che in Italia deve attrezzarti, va bene?
Amen.
Oh, grazie, che bei tempi quando evangelizzavo nelle strade tutti i giorni, era il mio divertimento preferito, alleluia.
Adesso lo puoi fare ogni giorno via internet, perché ci sono tanti fratelli che ci scrivono.
Il Signore mi ha benedetto, adesso evangelizzo in tantissime case, molte case evangelizzo, alleluia. Così, vedi, siate fedeli nel poco e il Signore vi benedirà nel molto.
Amen. Voglio dire che una cosa che mi ha aiutato a me a superare la paura del diavolo è stata la parola di Dio. Conoscere bene la parola di Dio mi aiuta a conoscere i miei diritti che ho in Cristo Gesù, perché lo so che il diavolo non ha più potere su di me, perché io sono stata comprata con un caro prezzo, come dice in 1 Corinzi 6:20, e il diavolo non ha nessun diritto sopra di me, non può farmi del male, perché non ha il diritto. Ma se io non conosco questa verità della parola, il diavolo si approfitta e prova di entrare nella vita e distruggermi.
Cosa dice? Il mio popolo muore per mancanza di conoscenza.
Però conoscendo la parola, quando sento qualche paura, subito penso alle scritture, per esempio questa di 1 Giovanni 3:8.
Sì.
Per questo è stato manifestato il Figlio di Dio, per distruggere le opere del diavolo. E subito penso, ma io appartengo a Cristo, e Cristo è venuto per distruggere le opere del diavolo. Io sono potente in Cristo. Sì, mi sento debole, però con Cristo sono forte. E poi c'è un'altra scrittura che mi piace tantissimo, in Colossesi 1:13. Dio ci ha liberati dal potere delle tenebre e ci ha trasportati nel regno del suo amato figlio.
Alleluia.
Quindi io sono libera dal potere delle tenebre.
Amen.
Completamente. Io appartengo al regno di Gesù.
Amen.
E non lo merito, non sono forte, però è la parola che lo dice e
Amen.
Io credo la parola.
Amen. Mettersi forte sulla parola.
Mettersi forte e memorizzare le scritture che ti aiutano. Amen. E quando tu senti paura, subito pensare e ripetere queste scritture. E subito esci dalla paura.
Amen, amen. Guarda, posso
sì.
intervenire? Bravo, ottimo messaggio, Angela. Sei una ottima testimoniatrice.
No, sono passata anche io. Guarda.
Brava, ascolta. Vedi, la mancanza di conoscenza, cosa succede? È che, per esempio, uno non ha la conoscenza e allora cosa succede? È ignorante. Per esempio, uno che non conosce il nome di Gesù, chi pregherà? Pregherà Buddha e non ottiene niente. Mancanza di conoscenza. E quindi c'è la conoscenza del diavolo e c'è la conoscenza di Dio.
Sì.
E infatti la conoscenza è uno dei doni dei 1 Corinzi 12, è un dono di Dio la conoscenza. Quindi la conoscenza è importantissima. Per esempio, guarda, ti racconto una storia. C'era una volta uno che ha preso una nave ed è andato dall'Europa in America. Siccome i soldi non gli bastavano, e allora ha comprato il biglietto ma non aveva più soldi. E allora durante il viaggio sulla nave, questo si era comprato prima di partire una grandissima quantità di cibo, cos'era, gallette, biscotti secchi, cosa molto molto buon mercato, che anche il sapore non era molto buono, e un grosso pezzo di formaggio. Tutto il viaggio, diverse settimane di viaggio dall'Europa all'America, e lui ogni giorno mangiava questo pane secco, questo cibo vecchio e un pezzo di formaggio. Tutto il viaggio. Quando è arrivato c'è stato un cameriere che serviva da mangiare in questa nave e dice: signore, ho notato però che lei non ha mai partecipato al nostro ristorante, forse non è di suo gradimento il nostro ristorante. E lui gli ha detto: devo dire la verità, non avevo soldi per venire a mangiare al ristorante. E detto: ma signore, non sa che il mangiare era preso nel biglietto?
Ai, 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 ai. Era il suo diritto di mangiare.
E mancanza di conoscenza, non conosceva che il biglietto gli dava diritto. Quindi questo è quello che succede ai fratelli cristiani che ricevono la salvezza di Gesù, credono in Gesù, però non conoscono la parola che dice che nel sacrificio in croce di Gesù è compreso anche la guarigione fisica, è compreso anche la liberazione dei diavoli,
sì.
È compresa anche l'autorità sui demoni. Quindi infatti dice, la Bibbia dice, il mio popolo muore per mancanza di conoscenza.
Sì.
Quindi è importante, molto importante che conosciamo la Bibbia, le promesse, e quando troviamo una promessa che dice abbiamo autorità sopra i diavoli, Matteo 10:1, Luca 10:1-2, dice vi do autorità sui diavoli per guarire, per risuscitare i morti, per cacciare i demoni. Quindi mettersi forti su queste promesse e insistere fino a quando, come l'immagine di una mazza in mano tua e una pietra, e picchia come se fosse un martello pneumatico finché alla fine spacchi la pietra. Devi picchiare forte forte fino a che la pietra si spacca. La mazza ce l'hai in mano tu, non è del diavolo. La spada della parola ce l'hai tu, il diavolo non c'è niente. C'è un forcone a tre punte fatto di immondizia, paragonata alla parola di Dio. Amen. Cosa ha fatto? Gesù è andato lì con la spada della parola davanti al diavolo, col forcone delle bugie, gli ha dato 4 colpi, gli ha affettato sul forcone come un salamino, e il diavolo si è preso la coda in mezzo alle gambe e è sparito. Amen.
Amen, amen.
Prossimo. Allora.
Amen. È la parola che ci dà la forza. Poi sappiamo anche quando Gesù è stato tentato dal diavolo, ha usato la parola 3 volte per scacciarlo. Ha detto, sta scritto, sta scritto.
Amen.
Quindi ripetere le scritture, amen, che ci danno forza.
Ma se anche Gesù ha dovuto usare le scritture, chi siamo noi che pensiamo di dare il nome della Madonna, del nome della candela santa, dell'acqua santa, no, della chiesa protestante o cattolica? Andiamo nel nome di Gesù.
Amen.
Andare nel nome della religione contro il diavolo è ignoranza alla terza potenza o la quarta potenza, è ignoranza allo stato puro. Per questo che le chiese sono piene di demoni, di malattia, di maledizioni. C'è questa povera sorella Antonietta che va alla messa, prega la Madonna ed è posseduta al 100%. Ma Gesù la libererà nel nome di Cristo.
Amen. Nel nome di Cristo.
E quanti come lei? Lei ama il Signore appunto di voler essere liberata. Quanti come lei sono più posseduti di lei e non vogliono essere liberati perché vogliono solo la Madonna? Ma quale Madonna stiamo parlando qua? Quale chiesa stiamo parlando, che non valgono niente queste cose? È solo Gesù Cristo che vale tutto. Guarda, ti do una scrittura, Luca 10:17.
Luca 10, aspetta.
Ecco, stamattina voglio dare un messaggio, va bene, e qui voglio cominciare con Luca capitolo 10. Prendete carta, penna, fratelli.
Ok.
Un messaggio volto ad aumentare la vostra fede e la nostra, perché abbiamo ricevuto messaggi, email di fratelli un po' troppo sorpresi, troppo scioccati, perché dice, ma è una realtà, assolutamente che è una realtà.
È la prima volta che hanno affrontato questo tipo di esperienza, per questo.
È la prima volta, e dovete abituarvi, fratelli, abituatevi che siamo in una battaglia, in una guerra, e il diavolo spara. Luca 10:17.
Ori 70 tornarono pieni di gioia dicendo, Signore, anche i demoni ci sono sottoposti nel tuo nome.
Allora, crederemo a Gesù o crederemo alla Bibbia che dice che i demoni ci sono sottoposti, o crederemo al diavolo? Dobbiamo decidere. Attenzione, qui cosa dice? Ci sono sottoposti nel nome di chi?
Di Gesù.
Ah, non dice così?
Nel tuo nome, sì.
Non dice la Madonna, San Giuseppe,
no.
Padre Pio. Tutta questa gente che va da questi santi sono sempre più malconci di prima. Tranne qualcuno che guarisce per il rotto della cuffia, perché non si ferma il santo, ma arriva Gesù. Sì, va a Međugorje, uno suo, ci sono delle eccezioni, va a Međugorje e ricevono delle guarigioni. Perché questa è gente che vede Gesù attraverso, arriva Gesù, non per via della Međugorje, ma nonostante. Va bene, il 19.
Ecco, io vi ho dato il potere di camminare sopra serpenti e scorpioni e su tutta la potenza del nemico. Nulla potrà farvi del male.
Primo Pietro 4. Quindi Gesù ci ha dato questo potere, ce l'abbiamo già nel nostro cuore.
Sì.
Va bene?
Solo che sai, noi seguiamo i sentimenti, le cose che sentiamo, e non ci sentiamo così forti, non sentiamo questa autorità. E dobbiamo scegliere, seguire i sentimenti o la parola.
Ma è quando sei deboli che Gesù è forte. Secondo Corinzi, il capitolo 12, che ha detto, Paolo gli ha detto, Gesù liberami, dammi forza, e Gesù gli ha detto no. Perché è nella tua debolezza che la mia forza è resa perfetta.
Sì.
E quando siamo forti, diploma di teologia, la chiesa alta, finestre, il leader religioso lì col vestito, col suo vestito religioso, bei colori, che siamo forti, ha visto il mio diploma, teologia, va bene?
Sì.
E non siamo buoni a nulla. Vai a leggere Primo Pietro 4, verso 12 e 13. Guarda.
12. Carissimi, non vi stupite per l'incendio che divampa in mezzo a voi per provarvi, come se vi accadesse qualcosa di strano. Anzi, rallegratevi in quanto partecipate alle sofferenze di Cristo, perché anche al momento della rivelazione della sua gloria possiate rallegrarvi ed esultare.
Alleluia, Primo Pietro 1, anche lì c'è un'altra scrittura. Quindi cosa sta dicendo qui? Dice, non vi stupite per l'incendio che divampa in mezzo a voi per provarvi. Che sta parlando qui? Qui Pietro sta parlando ai tempi della persecuzione di Nerone, quando bruciavano i cristiani, crocifiggevano, li buttavano ai leoni. Uh-huh. E sta dicendo a questa gente: non vi stupite. Questo è per provarvi, anzi rallegratevi, state partecipando alla sofferenza di Cristo. Fratelli, prepariamoci, può arrivare il tempo per chiunque di noi di essere buttati nel Colosseo e nell'arena.
Sì. Primo Pietro 1:7. Affinché la vostra fede, che viene messa alla prova, che è ben più preziosa dell'oro che perisce, e tuttavia è provato con il fuoco, sia motivo di lode, di gloria e di onore al momento della manifestazione di Gesù Cristo.
Amen. Amen. Quindi la fede viene messa alla prova. Prepariamoci, viene l'anticristo. Lo Spirito dice, viene l'anticristo. Mm-hmm. Stati molti anticristi fino adesso, Nerone, imperatori romani, leader religiosi, virgolette, cristiani, che hanno nei secoli hanno perseguitato il popolo di Dio. Anticristi religiosi, anticristi politici, Hitler, Stalin, adesso viene l'anticristo mondiale. Siamo pronti? O siamo qua a lamentarci? Oh, mi manca questo, ah, mi manca quello, mi manca il cappuccino, oh, non ho la mia televisione. Sta arrivando l'anticristo, preparati che se non sei pronto dovrei correre senza neanche le ciabatte. Allora, quindi Giovanni 14, guarda, la fede viene messa alla prova, quindi non ci meravigliamo se siamo messi alla prova. Amen. Se solamente il falso cristianesimo dice siediti lì, scalda una panchina e quello è la tua croce, quello non è la mia croce, è la mia tomba. Giovanni 14:21.
Chi ha i miei comandamenti e li osserva, quello mi ama. E chi mi ama sarà amato dal Padre mio, e io lo amerò e mi manifesterò a Lui.
Allora, com'è che si manifesta Gesù? Osservando i Suoi comandamenti.
Obbedienza.
Sei debole? Osservi i comandamenti. Mica comandamenti stupidaggine, così chiamate dal Vangelo. No, comandamenti, vai a fare quello che ha fatto Gesù e gli apostoli, ma io non sono come loro. Fa niente, fai quello che puoi. Io sono zoppo, va in giro zoppicando per Gesù. Hai visto mai film che fanno vedere, documentari, storie vere, soldati che andavano, abbiamo visto documentari con i miei figli, guarda, la seconda guerra mondiale, che i nazisti stanno circondando lì un gruppo di americani, lì hanno messo i fucili in mano agli ammalati dell'ospedale per difendersi. Va bene, Andrea, ti ricordi, l'hai visto quello lì?
Sì.
Gli ammalati dell'ospedale, gli hanno dato un fucile a far sparate perché questi qui vanno fuori tutti. Ed eccoli mezzi morti, quello con un occhio solo, quello con un braccio solo, alle finestre a sparare i nazisti che venivano, perché quelli non facevano prigionieri. Gli ammalati a sparare per difendersi, lotta nella carne, noi lottiamo nello spirito, anche se ti manca un braccio, ci manca un occhio, ci manca una gamba, seguiamo Gesù.
Amen.
Va bene? Allora, leggi 1 Giovanni 4,18.
1 Giovanni 4,18. Nell'amore non c'è paura, anzi l'amore perfetto caccia via la paura, perché chi ha paura teme un castigo, quindi chi ha paura non è perfetto nell'amore.
Amen, amen, grazie Signore, grazie
Gesù. Cosa vuol dire? Che l'amore di Dio caccia via la paura dentro di noi?
Esatto, se abbiamo paura non siamo perfetti nell'amore, perché amare Dio non è una, diciamo, sì è una scelta, possiamo farlo o non farlo, ma è più di una scelta, è un comandamento. Ha detto, amerai il Signore Dio tuo, se non ti piace devi amarlo lo stesso,
mm-hmm.
perché sennò diventi come il diavolo. E poi anche ci sono altri motivi che la Bibbia non è grande abbastanza per spiegarli tutti, mm-hmm. per esempio che se tu non ami Dio, va bene, e il diavolo entra. Se ami Dio, se sei perfetto nell'amore per Dio, quello caccia via la paura. Tu non puoi amare Dio in modo perfetto ad avere paura, non è possibile. Gesù non aveva paura neanche in croce. Perché? Perché amava Dio. Il padre che veramente, il padre, il marito, la moglie, il familiare che veramente ama la sua famiglia, sacrifica la sua vita per salvarli. Torna nella casa che brucia, che sta bruciando tutto, per salvare il bambino nella culla e magari muore nel tentativo. Questo è amore perfetto. per il prossimo, per il figlio, per un familiare. Gesù ci ha amato di un amore perfetto, che si è gettato nel fuoco per salvarci ed è morto nel processo, Calvario, prima della resurrezione. Gesù si è lanciato, ha afferrato la sua croce, cos'era quella croce? Tutti i nostri peccati, tutta la gente all'inferno, tutta la gente che doveva morire, milioni e miliardi, se le caricate sulle spalle, ha scalato il Calvario, e per questo che siamo qui oggi a parlare, uh-huh. ad amare il Signore, uh-huh. per questo che oggi siamo qui a lodare Dio, per questo che noi stiamo andando in cielo, per questo che noi siamo salvi, perché è venuto uno, si è caricato di una croce, non ha avuto paura di prendere una croce, non ha avuto pure dei chiodi, della corona di spine, della lancia nel suo costato, i chiodi nei suoi piedi, non ha avuto paura di queste cose, si è caricato di queste cose volontariamente, per questo noi siamo salvi. Uh-huh. E adesso noi cosa faremo? Andiamo a scaldare una panchina per cadaveri in una chiesa morta?
No.
È questo che faremo noi?
No.
Sfido che Gesù dice, Apocalisse capitolo 3, ti sputerò fuori dalla mia bocca i cristiani che si vergognano di lui. Va bene, quindi raccogliamo la croce, va bene?
Amen, amen. Come Gesù ha detto, io vi mando come il Padre ha mandato me. Adesso Gesù ci manda a fare le stesse cose che ha fatto lui. Lui ci manda a tutti noi.
Come il Padre ha mandato me, io mando voi.
Sì.
Va bene, Giovanni 21, credo. Giovanni 21. E guarda, vai a Atti 19, e intanto voglio menzionare di nuovo, abbiamo letto prima Matteo 17, e di quel demone che i discepoli non poterono liberare, ma che dovette intervenire Gesù di persona. I discepoli gli dissero, perché non siamo stati capaci di schiacciarlo? Gesù, per la vostra incredulità, questo lo vedete nella Bibbia Diodati, che nella Luzzi questa è traduzione diversa. Diodati dice, non avete potuto scacciarlo per la vostra incredulità, e vi voglio portare anche questo aspetto, a questo, perché se avete fede come granel di senape e direte a questo monte spostati in là, il monte si sposterà, niente mm-hmm. vi sarà impossibile, fede quanto un granello di senape. Allora il problema non è la mancanza di fede, no. Qual è il problema? Verso 20, Matteo 17, 20, cosa dice? Per la vostra incredulità, non è la mancanza di fede, è la presenza dell'incredulità.
Però non è la stessa cosa?
Non è la stessa cosa, tu puoi avere un bicchiere di acqua pura, purissima, mm-hmm. però c'è una goccia di veleno, l'acqua diventa impura.
Sì.
Capisci? Quindi tu vai in qualunque laboratorio di analisi per vedere se l'acqua è pura e non passerà mai nessuna prova. Mm-hmm. Quel bicchiere di acqua non potrà mai ricevere non potrà mai passare la prova di essere pura, c'è una goccia di veleno, può essere mezzo millesimo di un grammo di veleno, nessun laboratorio di analisi dirà questa è acqua pura. E per poter avere guarigioni serve fede. Ora, se la fede è contaminata, c'è il 99% di fede, e credo che qualunque credente in Gesù ha la fede per le guarigioni miracolose e per le liberazioni, però basta 1% di incredulità del diavolo e quello blocca tutto. Perché se il diavolo riesce a metterti un piccolo uncino nella bocca, ti ha pescato, ti trascina dove lui vuole, con quel piccolo 1%, quell'amo di incredulità che il diavolo ti ha conficcato nel cuore, va bene? Ti trascina dove ti pare, nel territorio del dubbio, territorio della che alla fine diventa mancanza di fede, territorio, specialmente territorio religioso, mm-hmm. che il territorio religioso è il territorio prediletto del diavolo, perché lì nel nome di Dio te le dici di tutti i colori, di cotte e di crude, di sì. Gesù è diventato cattolico, no, perché è protestante, assolutamente, lui è testimone di Geo, ma no, voi siete del diavolo, lui è un ortodosso. Territorio religioso, infatti Gesù è stato ucciso dai religiosi. Sì, va bene, andiamo avanti. Atti 19, 11.
Atti 19, 11. Dio intanto faceva miracoli straordinari per mezzo di Paolo, al punto che si mettevano sopra i malati dei fazzoletti e dei grembiuli che erano stati sul suo corpo, e le malattie scomparivano e gli spiriti maligni uscivano.
Quindi la guarigione, sai, a volte ci dicono, ma c'è uno che benedice l'acqua, ma la fa bere alla gente e guariscono. C'è un altro invece che guarisce con la sua ombra. C'è un altro invece, E il fratello Giuseppe mi chiedono, è scritturale queste cose? E io rispondo sempre, non esiste una regola. Non puoi dire quello là che fa bere l'acqua benedetta e sbaglia. Ora, l'acqua benedetta all'ingrosso non serve a niente, un coso di acqua che tutti entrano, si toccano, quello lì è una tradizione. Però sì, tu puoi benedire un fazzolettino, puoi benedire un'acqua, non le acque in tutte le chiese, no, un'acqua, un fazzolettino. Tu puoi, invece di andare in una chiesa a toccare l'acqua, puoi toccare un fazzolettino, puoi toccare un pezzo di legno, puoi quello che ti pare, che è stato benedetto da uno che con fede ha detto, tu prendi questo fazzoletto, lo porti dall'ammalato, lui guarisce, quella è fede. Va bene, quindi non c'è una regola, non si può dire sempre sbagliato o sempre giusto, vai avanti.
Atti 19:13. Ora alcuni esorcisti itineranti giudei tentarono anch'essi di invocare il nome del Signore Gesù su quelli che avevano degli spiriti maligni, dicendo, io vi scongiuro per quel Gesù che Paolo annunzia. Quelli che facevano queste erano 7 figli di un certo Sceva, ebreo capo sacerdote.
Quindi questi qua un po' ingelositi, come noi siamo figli del sacerdote, certamente noi siamo di un certo livello. Ti pare che il diavolo non ha paura di noi? Adesso andiamo tutti a 7 e più siamo, sai, qui più siamo, più impauriamo il diavolo. Quindi andiamo tutti insieme e dopo tutti siamo figli del sacerdote. Quindi se Paolo, che è figlio di nessuno, lo fa, voi non sapete chi siamo noi. E allora sono partiti a caccia di diavoli.
Ma lo spirito maligno rispose loro, conosco Gesù e so chi è Paolo, ma voi chi siete?
Ma voi, chi vi conosce a voi? Cioè conosco Gesù e sono ancora qui a tremare. So chi è Paolo e quello non scherza. Ma voi chi siete voi? Figli del sacerdote, tutto qua. Il verso 16.
E l'uomo che aveva lo spirito maligno si scagliò su due di loro e li trattò in modo tale che fuggirono da quella casa nudi e feriti.
Poi c'è da arrestarli per malcostume qua. E già visto mai due scappare nudi. E il diavolo gli ha dato tante di quelle botte che addirittura nudi sono scappati questi. Botte da orbi. Amen?
Sì.
Quindi attenzione che non andate fratelli, non andiamo in giro a fare esorcismi nel nome di Gesù che Paolo annunzia, nel nome di Gesù che la Madonna che credeva, nel nome di Gesù di San Giuseppe, no! Lascia perdere i santi e santarelline, eccetera. Andare nel nome di Gesù. Gesù è l'unico nome che il diavolo ha paura. Per quale motivo pensi che il diavolo ha ingannato tante chiese che tutto usano tranne che il nome di Gesù? È perché il diavolo ha paura di quel nome, no? Un po' lo devono usare borotalco sulle immondizie, devono usare il nome di Gesù ogni tanto, ma così però.
Sì.
Ma il nome che il diavolo ha paura non è Paolo, non è la Madonna, non è il cattolicesimo, il protestantesimo, è Cristo. Andiamo avanti. Hai finito?
Sì.
Bene. Dammi un'altra scrittura, Marco 11, guarda. E poi penso che possiamo cambiare soggetto, penso che a questo punto
Marco 11.
La fede deve essere aumentata, va bene?
Amen.
Cioè, cosa sto facendo qui? E Gesù mi ha parlato, mi ha detto, devi lavorare, aumentare la fede dei fratelli, che non sono abituati a queste cose. E qui stamattina mi sono messo, ma ci siamo messi a scritture, queste scritture che vi devono aumentare la fede. Il punto principale, occhi sulla parola, occhi sul Signore, memorizzare queste scritture, impararle, perché questo vi darà potenza, vi darà fede. E la cosa principale che sto cercando di fare, come Gesù ha detto in Matteo 17:20, ha detto, è per la vostra incredulità che la fede è quanto un granello di senape sposta le montagne. Quindi perché non sono riusciti a liberare quel poveraccio? Per la loro incredulità. Cioè, se tu vai a imporre le mani in ammalato e dici, ma chissà se, no, se guarisce, forse no, ma non devi pensare a queste cose. Paolo ha detto, io rendo prigionieri ogni pensiero. I pensieri nostri devono essere imprigionati, dove? In una strada. Quale strada, Angela? la strada di Matteo 7, come
strada,
si chiama?
The narrow road.
Diritta e stretta. Yes. C'è una strada diritta e stretta che porta da Gesù. Non deviare, figlio mio, non a destra e non a sinistra. Non verso questa chiesa e non verso quella dottrina. Sempre diritta. È la strada del Vangelo. Vai di scrittura in scrittura, di verità in verità. È quello che io mi sto studiando di fare. Per quelli che mi conoscono sanno che io credo solo in questo, perché sto attraverso la mia vita è come un fiume che devo attraversare, capisci? E vedo a destra e a sinistra gente che si fa, che viene trascinata via dalla corrente e sparisce. Però Gesù mi ha detto, Giuseppe, se non vuoi cadere, ecco come devi camminare, me l'ha detto, devi camminare, mettere i piedi sulle pietre, ma non le vedo le pietre, sono invisibili, sono le scritture, devi appoggiarti sulle scritture, è quello che mi studio di fare sempre, camminare solo sulle scritture, solo su Gesù, solo sulla verità, e fino adesso c'è mezzo mondo che mi odia, però neanche uno ancora mi ha dato una risposta, mi hanno chiamato tutti i colori, non c'è più un insulto sul dizionario che non mi hanno chiamato, però scrittura non me ne mandano.
Ultima cosa, hanno detto che tu sei scappato dall'Europa non perché il Signore ti ha mostrato per i tempi della fine, ma perché avevi problemi con le donne.
Con le donne? Ma ce li ho ancora i problemi con le donne che qui, caro mio, ma no. Che qui le donne specialmente come cucinano a volte. Cioè, va bene, questo va bene, grazie, grazie. Che problemi? Dove sono i fatti? Dove sono le dimostrazioni,
dove
le prove?
Dove sono le
donne? Dove sono le prove? Hanno detto che Gesù era un posseduto, le prove! E lo diciamo noi farisei, deve essere posseduto dal diavolo, ma dove sono le prove? Chiunque può dire che Gesù è un posseduto, ma le prove! Anche quando hanno arrestato Gesù, si sono contraddetti a vicenda. Ha detto che vuol distruggere il Tempio in 3 giorni! E lui dice, no! 4 giorni e litigavano, no, 2 giorni, capisci? Sì, infatti aspettatevi che magari metteranno delle pubblicità su di me, che io chissà sono qui a vendere droga, a cercare donne, vendere donne, per l'amor di Dio. Le prove, le dimostrazioni, non le bugie di Satana, vogliamo.
Guarda,
qui
io ho una prova che tu hai un matrimonio bellissimo. E la prova mia sono i tuoi 6 figli.
Alleluia.
Che sono qui, una grande benedizione, ci aiutano sempre.
Gloria a Dio. Beh, grazie.
Amen.
Gesù, per i fratelli che sono venuti a trovarci.
Amen.
Che hanno anche loro visto i nostri bambini meravigliosi. Infatti sono tutti e 6 attivi per il Signore, anche quello di 5 anni.
Grazie Gesù. Amen.
Grazie Gesù. E lui, sai che Gesù gli ha dato dono di miracoli a questo bambino di 5 anni. Tu sai l'ultimo che è successo, no? C'erano delle, posso fare una parentesi?
Yes.
Eravamo attaccati dalle, come si dice, delle wasps, dalle, le vespe, si dice.
Vespe.
Confondo sempre con l'inglese. Allora, siamo stati attaccati da, cioè, allora abbiamo trovato un sistema che mettiamo un po' di benzina in un pento, in un secchio, secchietto, un secchio si dice,
okay.
Secchio. E con legato a un bastone lo mettevamo sotto il nido delle vespe e bruciavamo il nido.
E così, abbiamo fatto questo 3-4 volte.
Sì, ho paura che devo fare la di fuoco alla casa, non è che i pompieri, sentite le sirene dei pompieri qua vicino. Allora, e allora tutto a posto, sono sparite le vespe, perché sai, le api sono utili, le vespe cosa servono? E allora, un giorno mia moglie mi chiama e fa, guarda là, da dove? Stavo uscendo, mi ferma al cancello, fa, torna qui, vieni qui, torna, cosa c'è moglie? Cioè, guarda là, guarda su un albero, a 1,5 metri, 2 metri e mezzo d'altezza, c'è un nuovo nido di vespe. Caspita, di nuovo, oh no. E allora i fratelli erano fuori a evangelizzare, tornavano domenica sera, detto, quando
sì,
tornano
giorni.
I fratelli, quando torna Adi, Adriano, quando viene qui, quello è il suo lavoro. E allora era finito così. Allora, cosa succede? La sera andiamo a dormire e allora mio figlio Giovanni, John, 5 anni, alla sera pregava, fa Gesù. Io non vogliamo usare il fuoco per bruciare le vespe, e vogliamo, perché sennò può bruciare la casa, Gesù, è pericoloso, Gesù. Mm-hmm. Gesù, com'è che ha pregato? Cos'è che ha detto? Pensaci tu.
Ask Jesus to take them away.
Allora chiediamo a Gesù che porti via le vespe. lui stesso.
John is running here.
Oh. Hi, John.
Hi, John. You want to say something?
That the Lord took away the wasps.
Il Signore ha tolto le vespe.
Very good.
Thank you, John. John, come here, come back. Why did the Lord take the wasp away? You go to the mic. No, go to the microphone. No, you have to speak in the microphone. Perché il Signore ha tolto... com'è che il Signore ha tolto le vespe? How did he take them away? How?
Because I thought the fire will burn the whole house.
Perché pensavo che il fuoco bruciava la casa. So, how did you pray? What did you say to Jesus?
I said that...
Ho detto? Ho detto,
no,
Signore?
Mommy said you have to ask the Lord.
Allora mamma mi ha detto,
so
devi chiedere a Gesù.
And
io, allora così ho pregato.
And when daddy and mom came to
allora ho pregato che il Signore togliesse le vespe.
Daddy said that they will take the wasp away.
Così abbia pregato che Gesù togliesse le vespe.
They found no wasps.
E le vespe sono sparite. Amen. God bless you, John. Thank you. Allora, capito, ha pregato e le vespe sono sparite. È successo così che ha pregato la sera. L'indomani mia moglie mi chiama e fa, vieni qua. E ha detto, cosa c'è ancora? Vieni qua. E mi ha portato sotto l'albero delle vespe. E guardiamo e dico, cosa è successo? E guarda. Io guardo. E cosa c'è? Non vedo niente. Fa, esatto. Le vespe sono sparite.
Sono sparite.
Tutto era un grosso alveare, mm-hmm. sparito. Mm-hmm. La fede di John.
La fede di un bambino.
Cioè Gesù ha fatto sparire il nido delle vespe, l'alveare.
Yeah.
Alleluia.
Amen.
Quindi, gloria al Signore, i nostri bambini ci insegnano la fede.
È vero.
John è uno che prega e non ha nessun dubbio quando prega. Alleluia.
Sì, amen. Noi eravamo pronti a lavorare nella carne, con il fuoco, però viene John, una preghiera, finita.
Alleluia, gloria. E con più entriamo nel tempo della fine, con più abbiamo bisogno di questo tipo di fede. Amen.
Amen.
Allora, cosa c'è lì?
Hai detto Marco?
Marco, verso 23, 11-23,
Marco
devi 11. Leggere.
11-23.
Attenzione, la scrittura è importante sulla fede, fratelli. Questo, accresciamo la fede. Amen.
In verità io vi dico che chi dirà a questo monte, togliti di là e gettati nel mare, se non dubita in cuor suo, ma crede che quel che dice avverrà, gli sarà fatto.
Alleluia, quindi credere a quello che non si vede.
Yeah.
Quindi le vespe sono lì, credere che non ci sono più. L'uomo è ancora morto, credere che risorge.
Allora non credere quello che vedi e senti, ma credere la parola di Dio.
Esatto.
Che è realtà,
esatto.
Più di quello che tu vedi.
Esatto, non credere al cancro che vedi, che tocchi, che ti fa male. Credere alla parola che dice che non c'è, che è guarito.
Invece di avere fiducia nei tuoi sentimenti, le tue idee, ciò che tu vedi, avere fiducia nella parola di Dio.
Esatto.
Perché Dio ha detto...
Esatto.
La mia parola non ritornerà a me vuota,
esatto.
Senza adempiere quello che
il motivo per il quale è stato mandato.
Yes, that's in Isaiah 55.
Isaia 55, brava Angela.
Amen.
Perfetto. Quindi chi ha visto il film Matrix, lì è una cosa di Hollywood, un film così. Però lì c'è un piccolo parallelo, cioè così in questo film si vede che tutto il mondo è una creazione del computer. È un parallelo che Dio sta cercando di dire a chi crede in Hollywood e non nella Bibbia. Attraverso Hollywood Dio sta dicendo questo mondo è tutta una creazione del Matrix del diavolo. Quindi è come dire, il cancro, la malattia, la possessione demoniaca, le maledizioni finanziarie, e tutto quello che esiste, esiste perché sono basate sulla mancanza di fede, sono basate sui dubbi, sono basate sulle cose che quando non guardiamo Gesù, quando guardiamo al diavolo, quando crediamo al diavolo e non crediamo a Gesù, queste cose esistono in virtù della mancanza di fede, in virtù della fede sul diavolo e non su Dio, e la nostra fede sul diavolo e su quello che lui dice, che crea le malattie, i cancri, i tumori, le possessioni demoniache. Nel momento che noi non ci crediamo, queste cose svaniscono. Però se abbiamo un pizzico di dubbio, queste cose sussistono. Oppure la guarigione viene lentamente invece che più velocemente, invece che istantanea. Io ho visto tante guarigioni istantanee e tante guarigioni lente. Dipende dalla fede di ciascuno, va bene?
Ma è una scelta allora.
È una scelta.
Dobbiamo scegliere cosa credere.
Dobbiamo scegliere cosa credere. Amen. È la nostra scelta. Quindi dobbiamo diventare ossessionati di Gesù. Così come il diavolo ossessiona la gente sulle bugie, sulla pornografia, sulla diavoleria, noi dobbiamo essere ossessionati di Gesù, ossessionati dalla Bibbia, ossessionati dalla fede, in senso buono. Solo che questa ossessione ti dà pace, l'ossessione del diavolo ti dà distruzione, ti dà morte. Va bene? Avanti a leggere.
Leggo di nuovo Marco 11:23. In verità io vi dico, chi dirà a questo monte, togliti di là e gettati nel mare, se non dubita in cuor suo, ma crede che quel che dice avverrà, gli sarà fatto.
Capisci? Quindi, se non dubita in cuor suo, ma crede che quel che dice avverrà, gli sarà fatto. Perché questo? Vuol dire che sta credendo senza dubbio. E questa è la direzione che dobbiamo crescere. Amen. 24.
Perciò vi dico, tutte le cose che voi domanderete pregando, credete che le avete ricevuto e voi le otterrete.
Quindi le cose che domandiamo in preghiera, crediamo che le abbiamo già ricevuto, passato, e le otterremo, futuro.
Amen.
Quindi mettere il futuro nel passato, vedere le cose che non sono come se fossero, e questa è pazzia per il mondo. Se tu dici un dottore, ti internano all'ospedale mentale, però è così la storia.
È così che vediamo miracoli.
Capite? Basato non basare la nostra fede non sulla malattia che vediamo, su un attacco del diavolo che vediamo, ma basarlo invece sulla promessa di Cristo che è scritta. Ancora non la vediamo. È come, perché vedi, il diavolo accusa la Chiesa e dice: guarda Dio, sai cosa? Il diavolo fa un discorso a Dio, il diavolo gli dice: guarda Dio, questa gente che crede a me ma non crede a te. In che modo? Tu vai da un uomo e ti dà un assegno e lo accettano un assegno, ma l'assegno è per fede. E come sai che quell'assegno sarà veramente vero? Infatti molti sono fasulli. Tu lavori una settimana, un mese in un posto che per fede ti pagheranno alla fine del mese e a volte non ti pagano. Tu ti danno un assegno postdatato, pagamento a 6 mesi, a 3 mesi, credi che ti pagheranno e tu gli dai la merce e poi magari a volte non ti pagano.
Tutto per fede.
Quindi sì. Nel mondo è tutto per fede. Combattono una guerra per fede in Saddam Hussein, per fede in Putin, fede in Obama,
in
Iraq, migliaia di americani a morire, perché fede in Obama, in chi era? Bush. Quindi per fede seguono il diavolo, ma per frutti, per fatti, che la Bibbia non ha mai fallito, non la seguono. Quindi ci vuole molto più fede a seguire il diavolo, ci vuole molto più fede ad essere ammalati che non essere guariti, che non a seguire Gesù. Capito? Ci hanno più fede la gente del mondo che segue il mondo e che mette la fede in uno stipendio, in una scuola, in un lavoro, cose che l'hanno sempre delusi, molto più fede hanno loro di me, che io seguo Gesù, che ho già visto le sue promesse, ho già visto le sue benedizioni, ho già visto le sue guarigioni miracolose, ho già visto le liberazioni del diavolo, ho già visto Gesù salvare la vita a 3 dei miei figli che dovevano morire, ho già visto, ho già toccato con mano che io ho seminato l'amore per Dio e mi è tutto, una moglie fantastica, dei figli meravigliosi, delle sorelle e fratelli come te eccezionali. Io ho già visto, ho già toccato, ho già assodato, ho già controllato, ho provato e posso proclamare dalla cima della più alta montagna che la parola di Dio funziona.
Amen.
Che Gesù ha autorità sui diavoli.
Amen.
Che la parola di Dio è più potente di quella di Satana. Che Gesù Cristo, un millimetro di Gesù è meglio di un miliardo di diavoli messi insieme.
Amen.
Che Gesù è venuto qua nel regno del diavolo, è entrato nella bocca del lupo, del leone di questo mondo e ha dato 4 cazzottoni alla faccia del diavolo, 4, perché dice Matteo capitolo 4, e gli ha dato 2 o 3 scritture, sganassoni, va bene, lo ha messo KO. È andato in giro per 3 anni e mezzo, non ha mai, ogni passo che ha fatto era miracoloso, ogni mano che ha imposto una guarigione, ogni demone che ha cacciato è uscito, ha vinto il diavolo su tutti i fronti, sul Calvario è morto, non è mica morto perché l'ha ucciso il diavolo, mm-hmm. è che si è offerto lui, aveva detto devo andare a morire, a sacrificarmi per salvare le pecore, ha scelto lui. Il diavolo ha perso dall'A alla Z, dalla Z alla A e dall'Alfa all'Omega, il diavolo ha perso tutti i fronti. Tanto che i discepoli scioccati hanno detto, se dice che possiamo farlo anche noi, andiamo ragazzi. Sono andati, botte da orbi al diavolo di notte e di giorno, hanno vinto lo stesso, alla fine sono morti, sì, ma sono morti lodando il Signore, gloriando il Signore, sono morti in fede, una fede che io prego di poter avere anch'io quando il mio giorno arriverà e per fede in Gesù l'avrò.
Amen.
Va bene, hai finito il Marco 11?
No.
Vai fino a 26.
Marco 11, 25. Quando vi mettete a pregare, se avete qualcosa contro qualcuno, perdonate, affinché il Padre vostro che è nei cieli vi perdoni le vostre colpe. Ma se non perdonate, neppure il Padre vostro che è nei cieli perdonerà le vostre colpe.
Gesù sta collegando il perdono alla potenza di ricevere. Sta collegando il perdono ai miracoli. Capisci? Dice, credete nel vostro cuore e riceverete. Però dice, attenzione, quando vi mettete a pregare, va bene, Marco 11, 25, attenzione, prestare attenzione, teste quadrate, actung, quando pregate, dice, se avete qualcosa contro qualcuno, perdonate. Perché Gesù continua a insistere sul perdono? Tante parti parla di questo, Matteo 18, Matteo capitolo 5, Marco 11 e poi tanti altri passaggi sul figlio prodigo. Il perdono è uno dei messaggi principali. Perché? Perché la vendetta, la ira, la rabbia, e rendere il male per male è una delle potenze più forti del diavolo.
Sì, sì, sì.
Uno dei più grandi demoni sono demoni mancanza di perdono, demoni di vendetta, demoni di rancore, demoni di odio.
Mm-hmm.
Il demone che dice mia moglie non è perfetta, ho visto una ragazza mi ricorda in televisione, meglio di lei, quindi adulterio.
Mm-hmm.
Ma quella moglie che dice mia moglie non è molto furba, non è molto intelligente, ma se fosse stata più intelligente non si sarebbe sposata con te. Cerca di considerare anche dice, l'equilibrio. Cioè io prima di che ce lamentiamo delle nostre mogli, attenzione, grazie a Dio che non sono intelligentissime, se no col binocolo che ci sposavano a noi. Ti pare? Oh, infatti mia moglie, caro mio, altro che purgatorio. Il purgatorio era già cominciato e finito con me. E voi dite, fratello Giuseppe, grande predicatore, ma chiede a mia moglie che sai, è lei che porta la croce qua. Dov'è? Eccola.
Eccola, sta facendo il pane.
Cosa sta facendo?
Sta facendo il pane.
Vieni. Deborah, come, please. I'm talking about you. Ecco, si avvicina la leggiadra fanciulla, la donna più bella del mondo si avvicina. Vieni. Guarda, se proprio insisti, dammi un bacio. Oh, gloria al Signore. Allora, ti amo anch'io. Grazie Gesù. Oh, mi aiuti oggi qua a evangelizzare un poco?
Sì.
Okay. La mia donna è la danese più timida di Danimarca. E il Signore evidentemente ha detto questo boccaccia grande qui, fratello Giuseppe, diamogli un equilibrio. Siccome sono squilibrato in diversi.
But listen, I married you so you can talk for me.
Allora, mi ha sposato così che parlo per me e per lei.
And you do very good.
Bravo!
No, tu traduci per lei. Ah, non c'hai il microfono.
Ha detto che ti ho sposato così che tu parli per te e per me, e lo fai bene.
Ma veramente faccio bene, non lo sapevo, io veramente pensavo che avessi molta strada da fare. La mia vita si è avuto problemi per gridare troppo. C'era il fratello che mi proverà perché gridavo sempre alleluia troppo alto.
That's good.
Allora, Deborah, predi.
I think I do better in cooking.
Mi sono più brava a cucinare. Deborah,
making ravioli oggi.
Deborah, oggi fa ravioli oggi.
Sì.
Gloria al Signore.
That's
Ravioli a cosa? Al ragù, ai funghi, cos'è che c'è dentro? Mushroom, ragù, what's inside?
What do you call it? Cheese and spinach. Spinach and ricotta.
Allora, spinaci e ricotta. Gloria al Signore. Vedi? Vedi? Quindi sono cascato bene, sono cascato in piedi. Io to translate, right?
Well, sorry.
No, okay, in inglese cascato bene, cascato in piedi non esiste. I was lucky with you.
Oh.
Okay, that's a good translation.
That you say now.
Allora, vuoi, Deb, you want to preach a little bit?
No, ci vediamo.
Ma è scappata, è timida, è così. anche correndo. Beh, grazie Signore. Allora dicevo, mai lamentarsi che la moglie non è abbastanza intelligente, perché se era intelligente non avreste una moglie, giusto?
I guess so.
Alleluia. Allora, dove siamo qua?
Siamo in Marco 11:25.
Abbiamo finito? Quando... Abbiamo esaurito il perdono?
Sì, sì.
Ok,
sì.
Avete capito? Anche ieri questa dolce sorella Antonietta,
sì,
che il Signore libererà.
Amen.
Perché gli daremo tante di quelle bibbiate in testa al diavolo, che lo scacceremo all'inferno, lui e tutti i suoi legionari del diavolo, fuori di qua, diavolacci.
Amen.
Voi non potete niente contro Gesù, shut up, ok, va bene, nel nome di Gesù. Allora, questa sorella ieri, infatti, cosa ha detto il diavolo? Quelli ha detto, cosa ti ha dato il diritto di entrare in questa donna? Il diavolo cosa ha detto, Angela?
Perché odia i genitori e la figlia.
Esatto.
Non vuole perdonare.
Esatto, perché i genitori l'hanno consacrata al diavolo quando aveva 3 anni,
sì,
l'hanno violentata, eccetera.
Sì.
E quindi cosa fa il diavolo? Lei aizza e sconcentra che, diciamo, i genitori non meritano perdono, giusto? Meritano,
sì,
perdono uno,
no,
che ti... No.
No, non merita.
E invece io e te sì, no? Io e te meritiamo perdono?
No.
Capisci? Quindi se non perdoniamo, non esiste peccato grande e peccato piccolo, non esiste. Esiste, nessuno è all'inferno perché è troppo peccatore, nessuno è in paradiso perché è meno peccatore, giusto Angela?
Right.
Correct?
Yeah.
Why?
Perché è importante se uno riceve Gesù e anche perdona nel,
esatto,
Signore, perché,
esatto,
il perdono non lo dà a uno che merita,
esatto,
il perdono lo fai per liberare te stesso,
esatto,
di una prigione.
Esatto, quindi in paradiso non vanno quelli che hanno meno peccati, cioè vanno meno peccati, vanno quelli che hanno Gesù,
sì,
e nell'inferno non ci vanno perché hanno più peccati, ci vanno perché?
Perché rigettano Gesù.
Perché non hanno Gesù, non,
sì,
ci sono peccatori migliori o peggiori.
No.
Va bene? Allora... Angela, io fermerei qui perché sennò tutto il giorno.
Sì.
Facciamo
una pausa musicale.
Magari fratello andrà a farsi un caffè o qualcosa.
Okay.
Gli diamo un riposino, poveracce.
Vorrei dire una cosa che mi ha incoraggiato a me, a avere fede nella parola di Dio, di credere che la parola di Dio è vera, e quando io la... When I invoke the word of God.
Quando tu invochi la parola
di
Dio.
Che si adempia.
Che si adempia, giusto?
Si adempia. È stata una scrittura che non lo so dove è nella Bibbia, però Paolo ha detto che siamo ambasciatori di Cristo.
Ok.
E questo mi ha fatto pensare un po', ma se noi siamo ambasciatori di Cristo, così come siamo deboli, piccoli, se noi siamo ambasciatori di Cristo, un ambasciatore va in un paese straniero e lo sa che tutto ciò che lui rappresenta viene da una... organizzazione potente dietro le sue spalle. Tutto quello che lui dice è sostenuto dal suo governo.
Amen.
Lui è solo un uomo. Lui in
è solo
stesso,
un rappresentante.
Lui in se stesso non ha potere nessuno, però dietro le spalle ha un'organizzazione grande,
certo,
che lo sostiene in quello che lui dice. E così siamo anche noi. Siamo piccolini, ma andiamo in giro così con la parola di Gesù, ma dietro le spalle abbiamo il regno di Dio che ci sostiene, quello che diciamo
con tutta la sua potenza.
Quello che diciamo, se noi proclamiamo la parola, i versetti della Bibbia contro il diavolo, per qualunque necessità che abbiamo, quello è sostenuto da tutto il regno dei cieli.
Alleluia.
Dietro le nostre spalle c'è un governo immenso.
Cioè, dando la parola di Dio, Dio non fallirà mai la sua parola.
Mai. Noi siamo piccoli, però dietro le nostre spalle c'è Dio.
Il diavolo non potrà mai dimostrare che Dio è un bugiardo. Sempre tentato, c'è mai riuscito.
Amen.
Quindi se ci impuntiamo, c'è scritto qui, 1 Pietro 2,24, con le sue lividure sono stato guarito, se tu ci credi e non dubiti, sei guarito.
Amen.
Alleluia.
Amen.
C'è gente che è guarita prima che andassimo a pregare, ha creduto.
Sì.
Siamo arrivati là, no, sono già guariti. detto, appena avete bussato alla porta, il dolore è sparito, perché i demoni sono andati via, si sono impauriti, arrivavamo noi, non noi, noi con lo Spirito di Dio. Amen?
Amen. Facciamo una pausa?
Va bene, cosa ci canti?
Ascoltiamo Maranatha, che canta Né per forza né per potenza.
Andiamo.